Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a questa nuova puntata di Sempreverdi. Una puntata di un programma radiofonico, un programma che utilizza la radio, questo fantastico mezzo di comunicazione. La radio è un mezzo che utilizziamo per comunicare. E comunicare cosa significa? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice. Di solito quando si prova a pensarci uno può rispondere che vuol dire parlare, scambiarsi informazioni, ma non è facile descrivere che cosa intendiamo quando parliamo di comunicazione. Eppure è un concetto che usiamo quotidianamente e quotidianamente comunichiamo. Principalmente per comunicare utilizziamo il linguaggio, parliamo, ci diciamo delle cose l'uno con l'altro. Ma quello è solo un modo che abbiamo per comunicare, un canale. Vi dirò di più, diamo molta attenzione alle parole quando pensiamo alla comunicazione. Scegliere le parole giuste, per esempio. Ma il peso che ha tutto quello che sta intorno alle parole quando parliamo vale molto di più. Che cosa intendo con quello che sta intorno? Il tono, il ritmo, il volume della voce. Quanto lontano ci mettiamo dalla persona con cui parliamo? Come gesticoliamo? Quello lì vale molto di più. Cosa vuol dire? Che se dico come ti voglio bene a un'altra persona, ma con il linguaggio del corpo dico l'esatto opposto, tu crederai più al mio corpo che alle mie parole, ma molto di più. Per comunicare servono almeno due persone. Uno può comunicare anche a più persone contemporaneamente, ma almeno due servono. Partiamo da qui a pensare a che cos'è la comunicazione. Una situazione che coinvolge almeno due persone. E cosa fanno queste due persone? Che cosa devono fare perché io possa dire sì, stanno comunicando? Devono scambiarsi reciprocamente significati personali in qualche modo. Possono scambiarsi informazioni, richieste, stati d'animo, istruzioni, in qualche modo. Quali modi possibili possiamo pensare? Beh, parlando, l'abbiamo detto, ma più genericamente comportandosi, mettendo in atto qualche comportamento. I comportamenti in qualche maniera comunicano dei significati personali. Salgo sull'autobus e mi siedo su un posto libero. La persona a fianco a me, quella seduta sul posto a fianco, si fa un po' più a lato, si scansa. Mi sta comunicando qualcosa, magari senza volerlo fare esplicitamente. Le danno fastidio le persone che le stanno troppo vicino? Non ama essere sfiorata, le dà fastidio? Oppure puzzo e istintivamente si fa un po' più in là? Oppure tutto il contrario, è un gesto per farmi posto, per farmi stare più comodo, per accogliermi. Questo esempio banalissimo ci mostra due cose, che Non possiamo non comunicare. Qualunque cosa faccio con un'altra persona, ci sto già mettendo i miei significati personali, che ritengo più utili in una conversazione. Conversazione tra virgolette, perché la seconda cosa che ci mostra questo esempio è che non sono necessarie le parole per scambiarsi significati. Ma a pensarci meglio, questo esempio ce ne mostra anche una terza di cosa. Forse è quella per me più importante, che è possibile fraintendersi. Ci si può fraintendere. Se la comunicazione, come abbiamo detto, è un reciproco scambio di significati personali, ammettiamo la possibilità di fraintenderci perché utilizzerò i miei significati, i miei modi di vedere, per cercare di decifrare le intenzioni dell'altro, che queste siano espresse a parole o meno. Mettiamo che interpreto quel gesto di scansarsi come fastidio da parte dell'altra persona. Lo percepisco così e magari posso chiedere, questa volta usando le parole, «Le do fastidio? Vuole che sposti la borsa?» A quel punto la signora potrà significarmi che no, che anzi mi dava più spazio apposta perché vedeva che ne avevo bisogno. Qui c'è già una situazione comunicativa fatta di qualche botta e risposta. Non significa che ho eliminato la possibilità di fraintendimento. Posso benissimo interpretare la risposta della signora come semplice cortesia. Per me può essere molto sensato che gli altri non stiano proprio sempre a farti notare le cose inopportune che fai, anche se glielo chiedi, perché potrebbero giudicarlo un segno di maleducazione. Oppure posso pensare che la signora sia sincera. Più procede il dialogo, più è facile che emerga qualche terreno comune di intendimento. Perché i dialoghi sono fatti così, di reciproche perturbazioni. Un dialogo non è un insieme disorganizzato di battute, come fosse un dialogo di teatro scritto da due persone diverse di cui però nessuna conosce le battute che scrive l'altro. Quello è un dialogo fra sordi, anzi nemmeno, non è proprio un dialogo, sono due soliloqui che messi insieme non hanno alcun senso. In un dialogo invece, dove dia sta appunto per due, ognuno il suo pezzettino ce lo mette alla luce di quello che ha capito dell'altro in base a quello che ha appena detto. Anche dialoghi banalissimi prevedono questo. Due sconosciuti si incontrano per strada e fanno questo dialogo. Che ore sono? 6:30. Dialoghetto facile facile. La seconda persona capisce che l'altro vuole sapere che ore sono e glielo dice. Certamente più significati condividiamo di partenza con l'altra persona, più è facile ridurre le incomprensioni. Prendiamo questo stesso inizio di dialogo, fatto tra due persone che si incontrano per strada, che però sono molto amiche, si conoscono molto bene. Dopo essersi salutate, uno dice «Che ore sono?» «E mi sa che è un po' tardi». Questo dialogo fra due sconosciuti non ha molto senso. Ma fra due amici, che magari hanno l'abitudine di bere un bicchiere quando hanno l'occasione di vedersi, sì. Questa idea della reciproca perturbazione è molto importante perché comunicare significa proprio questo, lanciare un sasso all'altro e vedere l'effetto che fa. Contemporaneamente però significa anche ammettere che l'altro possa non venire perturbato esattamente nella maniera che desideriamo noi, perché è una persona diversa. Detto in altre parole, non c'è modo, dicendo quello che diciamo, di determinare quello che l'altro comprende. Possiamo dare un'istruzione per noi molto chiara, mentre per l'altro è assolutamente incomprensibile. Possiamo manifestare un nostro stato d'animo in maniera per noi assolutamente trasparente, intelligibile, e poi rimanerci male perché nostra moglie non l'accoglie in nessun modo. E allora ci diciamo, ma allora non mi capisce, non mi conosce. Oppure peggio, non mi vuole bene, non mi considera, non mi bada. Più aumenta il numero di interscambi, più aumentiamo il numero di reciproche perturbazioni, più è possibile ridurre l'incertezza. Proviamo a pensare a un gruppo studio in cui un insieme di studenti si mette assieme e si ripete vicendevolmente quello che hanno capito della lezione. Uno ha capito un pezzo, ma non gli è chiaro un altro, allora un secondo glielo spiega. E questa spiegazione permette a un terzo di capire che non aveva ben capito come pensava, e così via. È una procedura che permette di arricchire molto la comprensione che si ha di un determinato argomento. È importante però, affinché la comunicazione sia effettivamente capace di ridurre l'incertezza, che tentiamo attivamente di ridurre gli ostacoli della comprensione reciproca. Che possono essere sì l'ambiente che è rumoroso, la diversità della lingua, di età, di esperienza, ma l'ostacolo è soprattutto uno, il dare per scontato. Dare per scontato che le altre persone la pensino come noi, o che siano esattamente come pensiamo noi. Del tipo anche, ascoltiamo un po' questo bugiardo cosa ha da dirmi. Questo è un atteggiamento di ascolto che difficilmente mi permetterà di scoprire cose nuove sull'altro. Bene, a proposito di comunicazione, per oggi il mio monologo è concluso. Monologo che però a me piace sempre considerare un dialogo con voi. Quindi vi saluto con affetto e vi do appuntamento qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
I Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.